Italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM. A Barcellona. Zibaldone. Zibaldone.
Ed eccoci qui un altro venerdì sulle frequenze di Radio Contrabanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese. Siamo qui una giornata di primavera stupenda sulla Plaza Reial, nei nostri piccoli studi di questa storica radio libera barcellonese, ormai più di 22 anni al servizio per voi e per uno spazio libero di informazione e di musica. Zibaldone è un programma in italiano non solo per italiani, non c'è bisogno di dirla, ma io insomma a me piace ripeterlo, dalle 18 alle 20 ogni venerdì tra musica, informazione, satira, comicità, interviste, tanti ospiti. Oggi vi abbiamo preparato una puntata davvero bella, legata a Barcellona ma anche all'Italia, come ormai è consuetudine. E la settimana scorsa abbiamo dedicato la puntata a un grande che ci ha lasciato due settimane fa ormai, cioè Enzo Iannacci, ma lo stesso giorno se ne andò anche un altro grande della musica italiana, molto diverso da Enzo Iannacci. Stiamo parlando del Califfo, cioè Franco Califano, e abbiamo pensato di dedicare a lui questa puntata. Quindi vi abbiamo chiesto anche dei suggerimenti per una colonna sonora all'uopo e abbiamo scelto un po' di cose proprio che ci avete consigliato su Facebook, sui nostri social network e anche insomma in chiacchierate con gli amici. Andiamo con il primo pezzo, Un'estate fa. Sembra un pezzo poco da Califano, ma la traduzione italiana è sua. Eccolo qui, ci risentiamo tra poco qui in diretta e vi spieghiamo cosa abbiamo in programma per voi in queste due ore qui su Radio Contrabanda.
Un'estate fa, la storia di noi due era un po' come una favola. Ma l'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole. L'autostrada è là, ma ci dividerà. L'autostrada della vacanza era la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate sua mille giochi è stupenda ma dura poco, 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 poco. Un'estate fa la storia di noi due era un po' come una favola. Un'estate in più che ci regalerà un autunno malinconico. L'autostrada è là, ma ci dividerà. L'autostrada della vacanza sceglierà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia un gioco che stupenda ma dura poco, 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 poco. E finisce qua la storia di noi due, sono cose che succedono. Della vacanza sceglierà la tua lontananza. meglio gioco e sua bella matura poco, 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 poco. E finisce qua la storia di noi due, due persone che si perdono. L'autostrada è là, ma ci regalerà un autunno malinconico.
Sì, ci ha lasciato anche Francesco Califano, più noto appunto come Franco Califano, il Califfo, il maestro. Era nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e è morto il 30 marzo 2013 ad Acilia, fuori Roma, dove viveva. Cantautore, paroliere, scrittore, attore, soprattutto personaggio assolutamente particolare, insomma, come si suol dire da queste parti, un grandissimo scopatore. Ma non solo, aveva scritto anche, insomma, molti di voi lo ricorderanno, una specie di manuale del conquistatore, con un sacco di consigli utili della sua esperienza cinquantennale con le donne. Andiamo con un altro pezzo, lo sentite già in sottofondo, Io m'embriaco. Questo è più un pezzo califaniano, eccolo qui.
Tanto sta passando lo spavento che me dà l'isolamento de non sta con te. Bene, non te do soddisfazione de vedemme in condizione de chi fa pietà. Moro, ma si pure m'addoloro, prima o poi mi rinnamoro, prima o poi se sa. E intanto io m'embriaco perché non me ne voglio ricordare, accendo dentro il fuoco finché la testa mia non se ne va. Core, sopravvivi a sto dolore, non me dà più il dispiacere di crollare per lei. Tanto io me sto rendendo conto che non c'ha più il sopravvento che me sto a salvare. Intanto io m'embriaco perché non me te voglio ricordare, accendo dentro il fuoco finché la testa mia non se ne va. Embriaco perché non me ne voglio ricordare, accendo dentro il fuoco finché la testa mia non se ne va. Cuore, sopravvivi a sto dolore, non me dà più il dispiacere che crollare lei. Tanto io me sto rendendo conto che non c'ha più il sopravvento che me sto a salvare. We'll be right back.
ci siamo sentiti anche un altro pezzo del Califfo, Io m'embriaco, questo come il pezzo precedente, un'estate fa ce l'hanno consigliato, ce l'avete consigliato voi attraverso il nostro Facebook. Vi ricordiamo che siamo anche in Facebook, potete chattare e commentare un po' quello di cui stiamo parlando qui in diretta su Radio Contrabanda. Il nostro Facebook, lo ricordo, è Zibaldone Radio Contrabanda. Potete anche chiamarci in diretta al 933177366 e chiacchierare con noi in queste due ore qui in diretta radiofonica, un programma e in italiano, non solo per italiani, Zibaldone. Di sottofondo vi sentite forse una delle canzoni più famose del Califfo, Tutto il resto è noia, e approfittiamo per presentarvi la puntata di quest'oggi di Zibaldone. Innanzitutto ci sarà con noi, e già qui con me, tra l'altro nei piccoli studi di Radio Contrabbando, Vasco Rialzo, bolognese ed autore della guida turistica e del libro Barcellona senza vie di mezzo, uscita alla fine del 2012 in Italia e pubblicata dalla Pendragon. Dove andare, dove non andare, cosa fare, cosa non fare, cosa vedere, cosa non vedere. Una guida molto interessante, e chiacchiereremo con Vasco tra pochi minuti. E poi nella seconda parte avremo un collegamento telefonico con il nostro giramondo Carlo Taglia, ormai da più di un anno e mezzo in giro per il mondo. Chissà dove è arrivato Carlo, ce lo racconterà lui nella seconda parte del programma. Nel mezzo, prima e dopo, c'è sempre molta musica. Parleremo del concerto ieri di Mauro Pagani nell'ambito del festival Cose di Amilcar. Vi faremo sentire qualche pezzo di questo grandissimo artista italiano che è stato qui in tournée proprio ieri a Barcellona. E poi parleremo di tante altre cose, cioè le nostre rubriche, dalla politica, della repressione today del nostro caro Banzo, all'ultimo trago musicale della nostra carissima Laura Orlandini, e nel mezzo la comicità e il trash, tra la trash zone di Eva Vignini. E poi, insomma, purtroppo avremo, come sempre temo, le incursioni non volute della signora Gina per telefono e di quel fanfarone di comico serio di Bruno, insomma, che ormai ci accompagnano da molti mesi. E a proposito di concerti, ieri sera c'è stato Mauro Pagani, ma questa sera, tra pochissimo, cioè alle 21, ci sarà un altro grande concerto. Parliamo di Javier Crae, cantautore ironico, lucido, madrilegno d'adozione, e che porta avanti veramente delle cose molto interessanti da più di 30 anni. Cominciò con Sabina Alberto Perez nella Mandragora, quel locale storico della Madrid del Destape a fine anni 70, primissimi anni 80. Questa sera Javier Crae suonerà alle 9 nell'ambito del Festival Barna Sanz, che si sta avviando alla conclusione di questa 18ª edizione. Suonerà alle Cocheras de Sanz, cioè in Calle Sanz 79, vicinissimo alla stazione dei treni di Sanz di Barcellona, alle 9. Quindi, insomma, vi invitiamo ad andare a sentirlo, perché merita. Javier Crae forse è una delle cose migliori che si possono sentire al giorno d'oggi qui in Spagna. Quindi io direi di lasciare per il momento, ma tornerà più avanti, il nostro caro Califfo, e andiamo a sentirci un pezzo di Javier Crae. Donde se habrá metido esta mujer? Eccolo qui.
Cuando pienso que son ya las 11 y pico, yo que ceno lo más tarde a las 10, ¿cómo diablos se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla, ¿dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavadora, ¿y para qué? Estas cosas me irritan, no me gustan, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada y mañana me la tengo que poner. Pues la plancha, aunque le den las tantas, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca, me cabrea, hoy tenía ganas de... Pues después de la bronca, ¿pero dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, la de piel, para colmo la de piel, ¿para qué la querrá la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer?
E questo pezzo era un Javier Krai delle origini, ai primissimi anni 80, era il primo album e questo era frutto appunto della collaborazione con Alberto Perez, che sentivate alla chitarra e al kazoo, e di Joaquin Sabina. Quindi questa sera alle 9 Javier Krai al Festival Barna Sanz, Cocheras de Sanz, Calle Sanz 79, vicinissimo alla stazione. E quindi insomma, tra il Califfo e Javier Krai c'è anche Vasco Rialzo, insomma, almeno così pare. Ciao Vasco, ben arrivato qui a Barcellona e a Zibaldone.
Ciao Steven, ciao a tutti, grazie per l'ospitalità innanzitutto qui a Radio Contrabanda nella diretta di Zibaldone. Grazie, ciao.
Ascolta, Vasco, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, è autore di questo libro pubblicato da pochissimo dalla Pendragon, casa editrice bolognese, che si chiama appunto Barcellona senza vie di mezzo. Vasco, innanzitutto ti va bene se teniamo il Califfo di sottofondo?
Assolutamente, assolutamente.
Ti sembra adeguato?
Sì, adeguato e pertinente.
E una guida appunto particolare, perché ci sono moltissime guide su tutte le città, insomma, conosciamo dalle più famose, le Lonely Planet e così via, ma moltissime anche che si trovano in lingua italiana e pubblicate in Italia. Barcellona, tra l'altro, è una città che va, insomma, abbastanza di moda, o molto di moda in Italia, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, però questa è una guida appunto particolare, perché tu non dici, ogni quartiere ha le sue cose, così, tu dici quello che ti è piaciuto e quello che non ti è piaciuto, quindi ci sono dei sì e dei no.
Esatto, la guida si distingue un po' dalle altre presenti sul mercato per due motivi sostanziali. Il primo è la struttura, che hai già anticipato, è organizzata in sì e no. Quindi i sì e i no descrivono la bellezza e la bruttezza della città di Barcellona, ovviamente analizzata da Vasco Rialzo. Attenzione, ovviamente l'ironia è un filo conduttore che accomuna tutti i sì e i no della guida. Molti no sono no paradossali, uno di questi ad esempio è la Sagrada Famiglia. È difficile dire no sinceramente alla Sagrada Famiglia.
Tra l'altro la Sagrada Famiglia che appare sulla copertina,
esatto,
della guida.
Con le famose gru che caratterizzano l'immagine che la Sagrada Famiglia spesso lascia ai turisti. E quindi questa è la prima caratteristica. La seconda è il linguaggio, che anche nelle mie precedenti esperienze editoriali mi ha creato non pochi problemi. È un linguaggio molto diretto, molto schietto, e quindi se dico no a qualche cosa, il no è un no forte.
Infatti così, insomma, io l'ho visto, l'ho potuta sfogliare e leggere in queste ultime settimane, e appunto mi è piaciuta molto. Ricordiamo anche un paio di cose, Vasco. Ieri innanzitutto sei stato a presentare la tua guida Barcellona senza vie di mezzo nell'Istituto Italiano di Barcellona. È stata una bella presentazione, dove tra l'altro ci sono stati anche alcune persone, amici tra l'altro di Zibaldone, che hanno partecipato con dei piccoli testi alla tua guida, e queste persone saranno presenti anche domani nella seconda presentazione barcellonese del tuo lavoro, che sarà la Libreria Italiana Le Nuvole. Ricordiamo dov'è: nel Barrio di Gracia, Metro Joanic, Calle San Luis numero 11. Sarà domani alle 7:30. Quindi, insomma, invitiamo tutti gli ascoltatori domani a andare alle Nuvole, perché sarà anche un bel momento. Sempre come sempre, Le Nuvole, sapete, poi si finisce a Tarallucci e Vino. Quindi, insomma, una ragione in più per venire a conoscere Vasco Rialzo e magari anche poter acquistare il suo bel libro. Vasco, tu non sei nuovo di Barcellona, ne parlavamo anche prima al bar tra un caffè, una birra e un ciupito, ma tu hai vissuto qui anche se andavi e venivi per parecchio tempo.
Sì, la ragione infatti iniziale, quando io proposi all'editore Pendragon questo lavoro, mi disse: mi sembra una bella idea, ma perché tu proprio Barcellona? Cioè, come fai a essere così sicuro di essere in grado di scrivere una guida su una città così grande, così complessa, così poliedrica? E la ragione principale è che ho avuto la fortuna di lavorare per 6 anni in questa città, non in modo stabile, non sono stato un residenziale, diciamo, ma venivo e andavo, facevo avanti e indietro con la mia città natale, che è Bologna. Questo per 6 anni mi ha dato l'opportunità di uscire con i miei, tra virgolette, datori di lavoro, di seguire i loro consigli e di conoscere la città attraverso la mano e l'occhio dei catalani stessi. Quindi un preziosissimo contributo di conoscenza che ho ricevuto da questi amici.
E tra l'altro appunto ti sei fatto aiutare, l'ho ricordato prima ma non ne ho fatto i nomi, da altre persone, insomma, che sono state anche ospite qui spesso. Hai voglia magari di ricordarli tu, anche perché domani saranno anche loro alle Nuvole?
Certo, l'idea di farmi aiutare da altri occhi e altri sentimenti è stata importante, perché altrimenti diventava veramente soltanto la mia visione di questa città. Invece l'arricchimento che hanno dato queste altre penne alla guida è sicuramente di grande pregio. Gli amici che mi hanno aiutato sono estremamente diversi anche nella loro formazione, e alcuni vivono a Bologna, altri vivono a Roma e altri, molti, vivono proprio a Barcellona. Cito volentieri Emilio Marrese, Danilo Masotti, che è un mio carissimo amico con cui ho scritto tra l'altro la guida gemella su Bologna, Bologna senza vie di mezzo.
E quando uscì questa guida?
La guida è uscita nel 2011.
E tra l'altro insomma, ne stavi parlando, che ha un grandissimo successo a Bologna.
Sì, 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 la guida è diventata un punto di riferimento, e anche un po' sulla scia di questo successo è stato, l'editore è stato contento di andare avanti con Barcellona. E poi appunto Francesco Lutti, Geroni Rocca, Claudio Cucchiarato, Marcello Belotti, amico comune, Laia Rocca, Maria Vessino, la mia carissima amica di Saragozza, e Vladimiro Gentileschi, che è un personaggio misterioso della guida, che però mi ha dato un aiuto importantissimo nello scrivere alcuni sì e alcuni no, in particolare i no.
Ringraziamo tra l'altro e salutiamo anche Marcello Belotti, insomma un caro amico che tra l'altro oggi compie gli anni.
Esatto, il suo compleanno.
È
il suo compleanno,
a questo punto,
tanti
insomma,
auguri.
Gli facciamo un grosso augurio, e a questo punto direi anche di dedicargli una canzone, no?
Già ottimo, che ci siamo. Grande,
e facciamo una pausa musicale, quindi continuiamo con il Califfo, e al nostro caro Marcello dedichiamo La mia libertà, un pezzo storico di questo cantautore che è cantante, interprete, musicista e paroliere, che ci ha lasciato pochi giorni fa. Eccolo qui, Franco Califano, La mia libertà.
Ho una chitarra per amica e con voce malandata canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma suono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grido a basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà. Libertà che ho nelle vene, libertà che mi appartiene, libertà che è libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rosa e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà. Vivo la vita così alla giornata con quello che dà. Sono un artista e allora mi basta la mia libertà. Da una finestra si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via.
Franco Califano che canta La mia libertà, ve l'abbiamo fatto sentire, anche questa è una canzone che ci avete consigliato voi qui su Zibaldone, Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. Siamo qui insieme a Vasco Rialzo in questa prima parte del programma per presentarvi questa Barcellona senza vie di mezzo, una guida particolare, ve l'abbiamo detto poco fa, perché appunto ci sono luoghi, tendenze, lifestyle, è divisa così la guida, cibarsi, shopping, arte, cultura, vita notturna, eventi, dormire, protagonisti, con dei sì e dei no. cioè insomma delle cose che in queste categorie vale la pena fare o vedere o non vale la pena. E quindi volevo subito partire, Vasco, ti metto alla prova. Ho qui la guida davanti, voi non ci potete vedere, siamo in radio logicamente, insomma la TV che non la metteremo mai. Venite a vederci qua, cioè, o dovete venire qui dalle 18 alle 20 nel nostro piccolo studio oppure niente, ci ascoltate solamente. Vasco, la Plaza Real.
Sì.
La Plaza Real qui, guarda, io vedo, no, Plaza Real che di reale non ha niente. Ecco, adesso me lo devi giustificare.
Allora, bello, giustifichiamo. Allora, la giustificazione è legata al fatto che ebbi questo imprinting negativo dinanzi a una piazza in realtà bellissima, devo dire, poi dagli studi della radio è ancora più bella di quello che mi potessi ricordare e immaginare. Ciò nonostante, anni fa, quando ci passavo, rimanevo sempre stupito da... adesso passami il termine, l'abbandono un po' che conosceva. C'erano tutti questi locali, queste orde di turisti che io colpisco moltissimo attraverso la guida. Colpisco,
ma fai
il turista,
benissimo, io sono d'accordo con te.
Colpisco il turista medio italiano e mediamente soprattutto anglosassone, devo dire anche in particolare. E allora questa piazza che è bella, io tra l'altro amo moltissimo le palme, ci sono queste palme stupende. Ciò nonostante non l'ho mai digerita, quindi ho detto non è reale, perché in realtà sì, è un luogo fasullo dove la contaminazione turistica per me è eccessiva e quindi vaffanculo.
Beh, su questo sono d'accordo con te. Io salverei, ne parlavamo prima, giusto due cose, cioè uno, gli studi di contrabbanda, ma non sono un locale, un luogo pubblico. In seconda cosa, salverei il Pipa Club. Il Pipa Club lo salverei, che mi sembra un locale interessante.
Ok, va bene.
E andiamo avanti, giriamo l'angolo e qui insomma, se uscite da Plaza Real siamo sulle Rambla.
Il mio incubo.
Esatto, quello di tutti i barcellonesi, meno male. Infatti ormai è una no-fly zone per un residente a Barcellona. Sì. No, anche tu credo che la vedi così, il tuo no è giustificato da questo.
Assolutamente. Tra l'altro molti amici mi hanno seguito in questa gita a Barcellona, abbiamo riempito una parte dell'aereo di Ryanair con cui siamo arrivati e la prima cosa che mi hanno chiesto è stata: Vasco, ci accompagna all'inizio del Ramblas che vogliamo vedere? Io avevo già la nausea. In realtà la cosa divertente è che nel libro ci sono a volte pochi casi, ma alcuni ci sono, di sì e di no dello stesso argomento. Per cui se io dico no alle Ramblas, per tutti i motivi di iperturismo che io critico, c'è un bellissimo sì, scritto da Maria Vessino, tra l'altro lasciato in lingua originale, in castigliano, che giustifica invece la bellezza delle Ramblas viste attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica. Maria è una fotografa professionista e racconta quindi delle Ramblas come sì, attraverso però l'obiettivo. Quindi attraverso una macchina fotografica può essere interessante osservarle.
Assolutamente. E per esempio vedo anche il sì e il no, diciamo, sullo stesso luogo, in questo caso sulla stessa bevanda, riguarda l'Assenzio, perché c'è un sì, non fa un cazzo l'Assenzio, in una collaborazione appunto di Danilo Masotti, ma poi anche no, cazzata Assenzio al bar Marsiglia.
Esatto. La cosa buffa è che il testo, tra l'altro, è molto simile, costruito in modo strutturato, in modo simile per anteporre le due visioni. Danilo alla fine è un sì, anche questo paradossale, perché entrò con degli amici, racconta di questo episodio estivo in cui iniziò a bere questa Assenzio dicendo: ma alla fine non fa mica niente. In realtà collassarono e si ritrovarono mezzi morti in spiaggia dopo poche ore. E secondo me, quando io ci sono andato, ho visto tutti questi turisti con la guida Lonely Planet in mano che assaggiavano l'Assenzio, insomma dicevano: mamma mia, che sfigate, di tutte le cose che si possono fare a Barcellona proprio quello.
Esattamente.
Vabbè.
Ma anche ci sono, è classico un'altra scena, vedere i turisti, cioè i ragazzetti soprattutto stranieri che vengono a Barcellona, vanno in un pakistano, cioè in un negozio di alimentari gestito da pakistani, che è tipico nel Raval, o in supermercati, a comprarsi una boccia di Assenzio, ubriacarsi in hotel.
Infatti,
dice, a quel punto potevi stare non lo so, a Savignano sul Rubicone.
Esatto, assolutamente.
E Vasco, continuiamo con questa carrellata, perché ci sono delle cose interessanti. Per esempio sul mangiare, sì. Il miglior ristorante di Barcellona qual è secondo te?
Era O Pesce, che sembra quasi napoletano, in realtà era un piccolissimo ristorante di cucina galiziana nel quartiere, nel barrio delle Jample, che io amo moltissimo tra l'altro. Purtroppo è stato chiuso, mi è stato detto da Davide Scoglio dell'Istituto Italiano di Cultura, mentre pochi giorni prima che arrivassi qua, mi ha detto: guarda, ha chiuso, e è stato rilevato da dei cinesi che in realtà, ho saputo, hanno mantenuto esattamente lo stesso menù e gli stessi prezzi. Bisogna andare a vedere se è ancora buono e ancora casero, con quello stile genuino, senza turisti, che aveva prima.
Andremo a controllare. E invece poi sul sì vedo, io che amo molto il Bidassoa, non solo buon cibo, un posto, sì, peraltro dove eravamo finiti assieme,
sì,
qualche tempo,
esatto,
fa, quando,
esatto,
eri qua a scrivere la guida.
Esatto, io ero venuto nel novembre del 2011 per le ultime documentazioni, aggiornamenti commenti prima di pubblicare la guida, e lì mi portaste voi, diciamo, il gruppo un po' dei tuoi amici. Ci andai con Marcello Belotti, appunto, e passai una serata stupenda, sia per il clima del posto, sia per la cucina, la simpatia, e insomma, assolutamente un grande sì culinario di Barcellona, che è tipica ed è famosa per questa culinarietà, passami il termine orrendo, che la caratterizza.
E invece, se prima parlavi delle Eixample, se andiamo verso il parallelo e il Poblessic, c'è un ristorante che ultimamente è, insomma, ha un grande successo, che è il Tickets, e tu lo metti con un no come la vida tapa de mierda di Tickets. Mi sembra, sono d'accordo con te, quindi, però mi piacerebbe che dicessi la tua adesso qui in diretta.
Sì, qui colpisco questo eccesso che Barcellona a volte esprime nella cucina, come in tante altre cose, in cui trasformare le tapas in un qualche cosa di così iper creativo, iper artistico, iper ricercato e iper esagerato, insomma de mierda, sì, de mierda. Tapas de mierda.
E molto care, soprattutto.
Sì, tra l'altro, appunto.
Assolutamente. A questo punto, guarda, ci siamo ascoltati di sottofondo un pezzo che non è proprio del Califfo, ma è una cover fatta dal latte e i suoi derivati, Me Son Grifato. Io direi di andare a sentirci qualche secondo ancora di questa canzone, poi torniamo qui con te e concludiamo questa intervista qui con Vasco Rialzo su Zibaldone.
Sono vere quelle storie che la gente mi ha raccontato. Non ti abbassava ciò che io ti davo.
Non ti abbassavano.
Amore e sesso.
Non ti abbassavano.
Non ti abbastavano.
Non ti abbassavano, no.
Mocco Giulio mi fai fesso.
Non ti abbassavano. Amore e sesso. Non ce la passavano.
Non ce lo so, le sveglie che t'ho dato. Non ce basta, non va a mettere che hai scagliato. Vattene via, scomparisci da davanti all'occhi mia. Mi so incazzato e tu vattene via. Lai la la la, lai la la la, yeah. Lai la la, lai la la la, yeah. Me so covadio, una serpe in seno, tutti strani ma che la donna no, non si tocca, ma te ti carcio a carci in bocca, brutta troia.
Scusa, hai detto gioia?
No, non ho detto gioia, ma troia, troia, troia.
Scusate, non so se sono i due ciupito che mi sono preso prima, oppure se è il testo di questa canzone del latte e i suoi derivati, perché è meraviglioso, Vasco.
O
no?
Se è colpa mia, diciamo, mi sembra quasi dedicata a me, in qualche modo.
Vi ricordiamo che siamo qui, tra mille risate è arrivato anche il Banzo nel frattempo, quindi i nostri studi di contrabbanda. Ciao Banzo, come va?
Ciao, sto sudando, buon pomeriggio a tutti.
È arrivato il caldo.
La primavera, esatto. Ma anche che...
Gli ormoni?
No, ho percorso migliaia di chilometri a piedi a una velocità esagerata.
Ma oggi vieni ben calzato come vuole la signora Gina o no?
Beh, non c'è neanche bisogno di dirlo ormai. Mi attengo alle sue parole molto scrupolosamente.
Hai lavato la bocca col Viacal?
No, il Viacal l'avevo finito, ho usato altri prodotti per l'igiene.
Va bene, Banzo. Adesso continuiamo, mentre tu ci fai compagnia e prendi fiato questa intervista molto divertente qui con Vasco Rialzo. Vi ricordiamo che stiamo presentando la sua guida Barcellona senza vie di mezzo, pubblicata pochi mesi fa dalla Pendragon. Nel frattempo continuiamo con il tappeto musicale del Califfo. Questo è proprio lui, con un pezzo che ci ha consigliato il nostro casaleggio di Zibaldone, cioè Roberto Massafra, che avventura con un travestito. Dopo ve la faremo sentire, perché merita assolutamente. Vasco, torniamo qui con te, perché ci sono un paio di cose secondo me molto interessanti. Passiamo alla vita notturna.
Sì.
Abbiamo nominato prima il Marseille, che tra l'altro è a rischio chiusura, insomma è una situazione molto grave di questo posto, che comunque è un bar storico molto bello del vecchio Barriocino. E vedo qui sulla tua guida, no, assolutamente d'accordo con te. Il vuoto pneumatico dell'Hard Rock Café. Non l'hai scritto tu questo pezzo, però insomma entra nella tua guida. E invece un sì, che io sono molto critico, Una notte o due al Porto Olympic.
Sì, sì.
Qui come la mettiamo?
Allora, dunque, sul Porto Olympic, diciamo, è importante. Allora, la vita notturna mi ha creato un sacco di problemi. Partiamo da questo presupposto.
In generale, premessa, per la guida?
Per la guida, guida, perché ormai ho la vetusta età di 42 anni, e quando l'editore ha detto: oh, mi raccomando, la vita notturna è un capitolo fondamentale, non sapevo dove iniziare, perché non mi ricordavo più niente di quello che avevo fatto quando venivo a Barcellona e quando ero ancora giovane, tra virgolette. Quindi mi sono dovuto documentare in diversi modi, ho usato diversi canali informativi e alcuni amici, e il Porto Olympic rimane... purtroppo, per fortuna, per chi ama le discoteche di un certo livello, un riferimento importante. E l'altro qual era invece?
E l'altro invece, che non l'hai scritto tu, ma l'ha scritto Vladimiro Gentileschi sulla Rock Café.
Esatto. Allora, Vladimiro mi aveva scritto, era molto perplesso se pubblicare o meno questo pezzo, ha detto: no, non te lo do, sì, te lo do, no, non te lo do, ho paura, insomma, non vorrei avere dei problemi. Alla fine me l'ha dato, e secondo me è un pezzo fondamentale della guida. Purtroppo, ovviamente, ieri mi sono trovato con alcuni amici esattamente davanti all'Hard Rock Café, che è un riferimento notturno e, come dire, culturale per il turista che viene a visitare la città.
Andiamo con un altro no, e qui passiamo a arte e cultura, la barbarie architettonica del Born.
Sì, sì, il Born l'ho riportato perché ho parlato moltissimo con un mio caro amico che è Geroni Rocca, che ha anche collaborato alla guida, che mi raccontava e mi ha fatto anche leggere alcuni pezzi di una guida importante di Barcellona, dove si racconta che è stato stravolto in parte dinanzi a questi stravolgimenti architettonici che ogni tanto la città fa partire in modo molto brusco, rispettando poco quella che è l'anima architettonica invece originaria.
E per concludere, insomma, con questa rapida carrellata, per farvi venire voglia innanzitutto di venire domani alla Libreria Italiana delle Nuvole per la presentazione, la seconda presentazione qui a Barcellona, di Barcellona senza via di mezzo di Vasco Rialzo, domani sera alle 19:30, ma poi anche per, magari così, insomma, comprate questa guida che merita. Dove consiglieresti a un italiano che viene a Barcellona di andare a dormire? E dove non consiglieresti di andare a dormire?
Allora, ne ho parlato anche ieri sera, diciamo, da evitare il Grand Hotel Central sulla Laietana, assolutamente, un posto fighetto dove sono questi uomini della reception che rappresentano il peggio, secondo me, dello stile che un hotel dovrebbe avere. E invece consiglio un piccolo hotel caotico, perché è lì in Carrer de Pelai, quindi l'Hotel Pelaio, dove si sta molto bene, è piccolo, si spende il giusto, diciamo, e si sta bene, e si è in una posizione straordinaria tra Raval, l'Eixample, la Plaza Catalunya e tutto il resto, tutto a portata di mano, insomma.
E anzi, no, l'ultima cosa arriva adesso, che aggiungo sempre ultime cose, dico sempre: questa è l'ultima, no, ce ne sono sempre di nuove. E Barcellona ha, diciamo, più o meno tre grandi parchi. Uno è abbastanza centrale, che è il Parco della Cittadella.
Sì.
Un altro è una montagnola, che era in realtà una zona di dove si arrivavano gli emigranti a Barcellona negli anni 40, 50 e 60, che è il Montjuïc. E l'altro è proprio la collina dietro, che è il Collserola con il Tibidabo. Su questi tre parchi tu che idea hai?
Allora, io ne ho bocciati due su tre, promuovendo solo il Tibidabo, perché il Montjuïc è in realtà è un no paradossale. È difficile dire no al Montjuïc, però io l'ho detto lo stesso perché mi si sono sempre perso, tante cose ci sono, troppe cose ci sono da vedere, mi confondevo, ero sempre stravolto, insomma, è diventato un no in questo senso, è un no fortemente ironico. Il Tibidabo invece, secondo me, è un parco bellissimo che il turista medio italiano ignora completamente, invece consiglio vivamente di andarci e di perdersi in questa bellissima zona della città con dei panorami meravigliosi. La Cittadella, secondo me, ha un valore abbastanza relativo, non vale tutti invece gli iscritti che si ritrovano sulle altre guide.
Assolutamente, io amo moltissimo il Montjuïc, sul resto sono completamente d'accordo con te. E Vasco, per concludere, innanzitutto io so che sei molto attivo a Bologna, hai un tuo blog, magari vuoi ricordare anche ai nostri ascoltatori, insomma, come seguire le tue attività, i tuoi progetti, le cose che stai scrivendo?
Sì, il blog è vascorialzo.blogspot.it, che è il sistema, il CMS messo a disposizione da Blogger, da Google fondamentalmente. E sì, mi occupo, questa cosa della scrittura sta avendo degli sviluppi interessanti anche grazie a quest'ultimo libro pubblicato, perché attraverso l'associazione Vitruvio di Bologna si sta sviluppando un progetto che va oltre i confini della guida in sé, in quanto Vitruvio sta sviluppando un progetto di scambio culturale, di, chiamiamola, promozione territoriale culturale tra le due città, Bologna e Barcellona, usando le due guide, Bologna senza via di mezzo e Barcellona senza via di mezzo, entrambe edite da Pendragon, costruendo un sistema di scambio tra le due città, il primo dei quali proprio rappresentato dalla presentazione della guida di Barcellona a Barcellona. Quindi stiamo a vedere quali sono gli sviluppi, però la partenza è molto bella, c'è molto entusiasmo e secondo me ci si riuscirà, perché sono due città molto diverse ma accomunate da alcuni fattori che vanno valorizzati e messi insieme, messi in collegamento.
E quindi assolutamente, insomma, Vasco, tienici al corrente di questa novità e speriamo magari di averti ancora qui con un'altra
volentieri
iniziativa e con l'appoggio della...
E magari voi venite a Bologna una volta.
Ma ben venga, insomma, se pagano un viaggio, sai, io approfitto per andare a casa, a parte gli scherzi.
Ci proviamo.
E Vasco, ti ringraziamo di essere stato qui con noi, di averci fatto compagnia, di avere, insomma, di averci presentato la tua guida. Ricordiamo, Vasco Rialzo, Barcellona senza via di mezzo, edita da Pendragon alla fine del 2012, che si presenterà domani sera alla libreria italiana Le Nuvole, Carrer San Luis 11, metro Gianic Grassia, alle 19.30.
Perfetto, grazie a te Steven e grazie alla radio.
Grazie Vasco, andiamo
ciao
con ancora un po' di musica, prima di passare all'informazione politica, andiamo con un pezzo che non ha niente a che vedere con il Califfo. Loro sono un gruppo anglosassone, hanno dedicato un pezzo a una persona che ci ha lasciato da poco, ma qui non sono lacrime le nostre, come per Enzo Iannaccio per il Califfo, ma è una grandissima gioia. Ecco la... vabbè, Margaret Thatcher, Hefner, The Day That Thatcher Died, eccola qui.
Sing all night.
sì, ci ha lasciato per fortuna la Lady di Hierro, la, come si dice in Spagna, la Lady di Ferro, Margaret Thatcher, se n'è andata, era molto vecchia e ha fatto troppi danni, quindi dobbiamo liberarci ora dal neoliberismo, dopo esserci liberati finalmente di lei anche di Reagan. Banzo, ti abbiamo già presentato, come stai oggi? Ti sei ripreso adesso dalla sudata?
Sì, beh, diciamo che c'è un abbassamento di voce, però per il resto bene, e diciamo che la notizia della morte della Thatcher non mi ha visto piangere calde lacrime, in effetti.
Ah, assolutamente, siamo qui per la tua sezione, la tua rubrica che ormai c'è da oltre un anno qui su Zibaldone, che si chiama Repressione Today, i nostri aficionados lo sanno. Io direi di andare con la sigletta e poi so che hai un sacco di notizie interessanti sia dall'Italia che dalla Spagna.
Sì, lanciamo la sigletta.
This is your captain. We are about to attempt a crash landing. Please extinguish all cigarettes. Place your tray tables in their upright spot.
Banzo, so che oggi hai delle notizie soprattutto dall'Italia, non solo, ma almeno le prime, e una riguarda un caso di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, cioè quello di Giuseppe Uva.
Sì, il caso di Giuseppe Uva è l'ennesimo caso di mala polizia, come avevo detto la settimana scorsa, assimilabile per certi aspetti al caso di Aldo Rovandi, al caso di Cucchi. E avevamo fatto brevemente una ricostruzione di questo caso francamente osceno, che aveva visto quest'uomo essere sostanzialmente percosso a morte dei poliziotti in una caserma a Varese nella notte fra il 14 e il 15 giugno 2008. E però non sono mai state accertate responsabilità per via della condotta del pubblico ministero, che si chiama Agostino Abate, che ha sempre seguito ostinatamente la pista della mala sanità, cioè diciamo perché Uva era stato ricoverato dopo il pestaggio in un ospedale di Varese con la notifica di un TSO, trattamento sanitario obbligatorio. Quindi si seguiva la pista che il decesso fosse dovuto all'assunzione di farmaci perché era, diciamo, in stato di ebbrezza alcolica. È curioso perché non è mai stato interrogato l'amico Alberto Bigiogero, che era con Uva in caserma, benché in un'altra stanza poteva udire perfettamente le sue grida. E sostanzialmente diciamo che nella sentenza in primo grado del processo, che aveva visto l'assoluzione del medico, in effetti non era responsabile, Bigiogero non è mai stato interrogato, vale la pena ricordarlo. Il giudice che aveva formulato la sentenza, Orazio Muscato, si era espresso negativamente sulla condotta del pubblico ministero, ed è recentissima la notizia che è stato aperto un procedimento interno, diciamo, disciplinare nel CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, proprio per l'attitudine del pubblico ministero che è stata, diciamo, di disprezzo verso la famiglia e soprattutto verso le istanze avanzate dalla sorella della vittima, Lucia Uva. E gli esposti, ovviamente, contro la condotta del giudice, del pubblico ministero, chiedo scusa, erano precedenti, ma non potevano essere, diciamo, eseguiti e tenuti in conto perché il procedimento giudiziario era in corso. E volevo segnalare anche una campagna in sostegno di Lucia Uva. Siamo a Lucia non sei sola, punta a raccogliere fondi perché Lucia possa sostenere le spese legali del processo. Attualmente deve pagare 2.090 euro, sono quasi stati raccolti comunque.
Beh,
ma
bene,
ci saranno altre spese
positiva.
Sì, guarda, ho donato anch'io nel mio piccolo, vi invito a farlo, metteremo il link nel podcast della puntata. E sì, questa campagna che punta a non far insabbiare il caso e a eventualmente valutare nuove ipotesi, diciamo, penali per riaprire questa vicenda che, diciamo, è stata, appunto, mi ripeto, insabbiata.
E Banzo, poi so che hai altre notizie che vengono dall'Italia, riguardano tre leggi di iniziativa popolare nel bel paese.
Sì, queste tre leggi di iniziativa popolare sono state presentate il 9 aprile, quindi pochi giorni fa. Non è possibile firmare online per il momento, perché sennò vi avrei invitato a farlo, soprattutto per i residenti a Barcellona. E sono tre leggi che, diciamo, riprendono anche le tematiche che abbiamo trattato col caso di Uva. Cioè, la prima è una legge per l'introduzione del reato di tortura. La seconda è una legge per lo stato delle carceri, perché l'Italia ha 22.000 detenuti, più del numero massimo consentito alla struttura carceraria attuale. e una legge per la depenalizzazione del consumo di droghe. E queste tre iniziative, diciamo, vanno legate molto strettamente, ovviamente per il tema carcere e tortura si vede la connessione, ma anche perché la maggior parte dei detenuti nelle carceri italiane è lì per effetto della Giovanna Ardifini sul consumo di droghe, che equipara droghe pesanti, droghe leggere. Diciamo che è una cosa un po' approssimativa, e
come minimo,
e ve lo dico dal mio punto di vista di straight edge
che quindi ha quindi, il suo valore,
non ad uso al consumo di droghe di nessun tipo. E, sì, per quanto riguarda il reato di tortura, che è quello che riguarda più da vicino la sezione di Repressione Today, questa proposta di legge propone pene fra i 4 e i 10 anni, con un aumento della pena nel caso ci sia una lesione personale e un raddoppio della pena nel caso della morte del torturato, appunto. Quindi potrebbe essere interessante rileggere i casi di Aldo Rovandi, il caso di Uva, di Cucchi, alla luce di questa proposta di legge, perché soprattutto nel caso di Aldo Rovandi abbiamo visto che la pena per combinata agli agenti è stata di 3 anni e 6 mesi, poi ridotti con l'indulto a soli 6 mesi. Quindi vediamo che questa legge, qualora riuscissimo ad arrivare al termine dell'iter, potrebbe garantire giuste pene per questo tipo di reati.
Assolutamente, Banzo, tienici al corrente, soprattutto se ci sono sviluppi positivi, ma anche se non ci sono. Io direi di fare un'altra piccola pausa musicale, che tra l'altro ha a che fare con la repressione. Prima abbiamo fatto sentire gli Hefner, The Day That Touch or Die, un pezzo di una dozzina di anni fa, dedicato appunto alla Lady di Ferro, che oggi vogliamo ricordare dopo la sua morte, con allegria logicamente. E sono molti i pezzi che sono stati dedicati a Margaret Thatcher. Un altro di questi è quello di Morrissey. Finita l'esperienza con gli Smith, il grande Morrissey scriveva questo pezzo che sembra molto romantico, molto dolce, ma in realtà il titolo è Margaret on the Guillotine, cioè Margaret sulla ghigliottina, e racconta di un sogno, e racconta: speriamo che questo sogno diventi realtà, cioè di vedere Margaret Thatcher sulla ghigliottina. Non ce l'abbiamo fatta, però insomma almeno se n'è andata. Eccolo qui, Morrissey, Margaret on the Guillotine, e poi torniamo con la Repressione Today.
The kind people have a wonderful dream. Margaret Guillotine. Cause people like you make me feel so tired. When will die, when will you die, when will you die, when will you die, when will you die. And people like you make me feel so old inside. Unkind people do not shelter this dream, make it real. The dream real. Make the dream real. Make it real. We'll be right back.
di tenerci di sottofondo questo bel pezzo di Morrissey, così insomma ci accompagna, una canzone di vita in realtà, insomma, chiedendo la morte di una persona che ha causato una delle causanti della crisi che stiamo vivendo. E Banzo, torniamo alla repressione, ma so che prima anzi hai pensato ad una domanda per i nostri ascoltatori, che potrebbero quindi già risponderci su Facebook o almeno da qui alla prossima settimana.
Sì, esatto, avete sentito questa canzone in cui Morrissey, eminentissimo cantante inglese, augurava la morte alla signora Thatcher quando era ancora un personaggio di spicco del panorama politico.
E credo, se non ricordo male, sia dell'86.
88, credo.
88.
E ecco, ci chiedevamo con Steven fuori onda quale cantante italiano potrebbe dedicare una canzone augurando la morte così paro paro a un esponente politico italiano. Non facciamo nomi, a noi è venuto in mente un ex presidente del consiglio, pluripresidente del consiglio e proprietario di canali televisivi, ma è solo un'ipotesi. Quindi chiediamo quale cantante italiano potrebbe dedicare una canzone desiderando la morte di quale politico.
Ecco, bravo, bella domanda Banzo, ma torniamo alla serietà adesso e continuiamo con la repressione today. Abbiamo parlato dell'Italia nella prima parte della tua rubrica, passiamo invece adesso alla Spagna e anche insomma alla realtà di Barcellona, perché ci sono alcune novità. La prima riguarda gli Scratches, di cui abbiamo parlato recentemente.
Sì, gli Scratches, brevissimo riassunto, sono delle forme di protesta e pressione non violenta che la piattaforma Afectados por la Hipoteca sta esercitando contro deputati del Partito Popolare per convincerli ad approvare la proposta di legge popolare, ecco, un'altra legge di iniziativa popolare che è attualmente in discussione al Parlamento spagnolo. La polemica che hanno sollevato questi Scratches, che sono sempre stati comunque pacifici, effettivamente si esercitava pressione sotto casa dei singoli deputati, ma non, la cosa non è mai trascesa in episodi di violenza, insomma, ha generato una polemica fortissima che è derivata in una serie di misure, peraltro promosse dal Ministero dell'Interno. Fra l'altro il Ministro dell'Interno Jorge Fernández Díaz era uno dei possibili e papabili Scratchados. E è arrivata una risposta dal portavoce del SUP, Sindacato Unitario di Polizia, riguardo all'ordine di identificare tutti i partecipanti agli Scratch, dicendo che se non ci sono estremi di reato o di infrazione amministrativa non c'è ragione, non sussistono le ragioni per identificare i partecipanti a queste manifestazioni. Mentre pochi giorni fa è arrivata un'ulteriore misura su come cercare di evitare gli Scratches garantendo una distanza di sicurezza che era stata fissata intorno ai 300 metri. Poi Fernández Díaz stesso ha chiarito che bisogna evidentemente considerare in che strada si sta svolgendo le Scratches, che tipo di casa possiede il deputato, eccetera eccetera. Comunque vedete, un teatrino in funzione repressiva di una manifestazione che comunque non è stata in nessun modo violenta, lo ripetiamo ancora.
E Banzo, oltre agli Scratches ci sono novità sul caso di Esther Quintana.
Se mi permetti un'altra precisazione sugli Scratches, Steven, è stata approvata una interessante legge dal Parlamento andaluso sulla funzione sociale delle abitazioni, che prevede due provvedimenti interessanti, cioè l'esproprio temporaneo di edifici da parte di entità bancarie che stanno per provvedere allo sfratto di cittadini in certe situazioni particolari, come ad esempio con poco reddito, con figli a carico, con persone anziane a carico. Quindi questa è una misura molto positiva, speriamo di poterne apprezzare in prima persona i risultati quanto prima. E l'altro provvedimento interessante riguarda l'istituzione di un registro di edifici disabitati che non sono le seconde case dei ricchi che verrebbero espropriate proletariamente, ma le case di proprietà degli istituti bancari che erano stati espropriati e sono attualmente disabitate. Ci sono dei criteri che sono stati fissati per stabilire il concetto di casa disabitata, che adesso non posso riassumere in questa sede. E per il caso di Esther Quintana, che esatto, hai menzionato poc'anzi, possiamo dire che ci sono stati chiamati a deporre due indagati nel corso del processo, diciamo indagati non imputati, che sono il sottoispettore 3772 e il tiratore scelto 14211, questi sono i numeri di TIP e i numeri di identificazione. E diciamo che tutto si è svolto nella massima sicurezza. I due imputati sono stati indagati, sono stati fatti passare da un sottopassaggio sotterraneo. L'avvocata di Esther, Laia Serra, si è pronunciata favorevolmente sull'esito dell'udienza, dicendo che sostanzialmente i Mossus si sono contraddetti varie volte. E c'è un piccolo scoop, nel senso che Manel Prat e Felipe Puig avevano detto di aver svolto indagini interne per chiarire la dinamica dei fatti, e perlomeno i due imputati a suo tempo, a novembre, e i due indagati hanno smentito questa cosa, dicendo che loro personalmente non sono mai stati interrogati, quindi non sappiamo se questo indica una pratica più generale, però è una crepa nell'argomentazione di Prat e Puig. E peraltro c'è una notizia anche sulla camionetta, che
sentiamo un po' qual è?
Sulla camionetta, dalla quale sembra sia stato appurato che il tiratore avrebbe sparato il colpo che ha ferito Esther Quintana. La camionetta è in servizio effettivo, però è stato manipolato il numero, che è E40, è stato cancellato il 4, si legge E0. E ci chiediamo perché, ci chiediamo chi lo ha fatto soprattutto. E la cosa curiosa è che è stato modificato il numero sul retro e sulle fiancate, ma non sul tetto, quindi sulla tettoia. Quindi in una foto aerea si vedrebbe ancora
esattamente
il numero. E concluderei con una notizia di altro tenore, Steven.
Un po' più ironica, no?
Sì,
anche da più lontano.
Diciamo che quando riesco a trovare notizie adeguate, mi piace sempre chiudere con una nota più ilare, perché la rubrica è spesso molto plumbea. E in questo caso abbiamo una notizia che viene dalla Grecia, e avrete capito che mi riferisco al nefando partito neonazista Alba Dorata, che recentemente ha chiesto l'introduzione della pena di morte per crimini violenti commessi da immigrati, quindi solo da immigrati, e poi che tipo di crimini violenti? Ma la notizia riguarda il coordinatore cretese
di Alba Dorata,
del movimento Stelios Vlamakis, in occasione di una manifestazione nella città di Chania il 2 aprile. Diciamo che i neonazisti sono andati a importunare gli immigrati del caso e anche alcuni militanti del Partito Comunista Greco, però hanno commesso il grave errore di mettersi a discutere con dei tifosi dell'AEK Atene, che hanno spinto immigrati comunisti a coalizzarsi con loro per rispondere alla provocazione dei nazisti.
E cosa è successo?
Vlamakis è stato buttato in mare.
Beh, questo è bellissimo.
Due dei neonazisti sono finiti all'ospedale, e la cosa curiosa è che l'AEK è la stessa squadra nella quale gioca Giorgos Katidis, che è il talento emergente del calcio greco, che è stato radiato lo scorso mese di marzo da tutte le selezioni, le nazionali greche giovanili e la selezione maggiore, a vita, per via di un gesto, di un saluto nazista per festeggiare un gol. Quindi vediamo che perlomeno questi ultra dell'AEK avevano un pochino più di senso civile, ecco.
Grazie Banzo per la precisione e per l'ultima bella notizia. Ci risentiamo la settimana prossima con la Repressione Today. Andiamo con un po' di musica. Nel frattempo state sentendo un altro pezzo dedicato alla Thatcher, logicamente ironico e anche molto duro, che è di un altro grande musicista. Credo che stiate riconoscendo la voce, cioè Elvis Costello, Tramp the Dirty Down. Un pezzo molto bello. Vi abbiamo annunciato il concerto di questa sera all'inizio di questa puntata del grande Javier Crai alle 9 al Barnasanz. Questa sera suonano anche più o meno alla stessa ora, verso le 11 al Quiet Man, un storico pub irlandese del Ravale, le questioni meridionali. Quindi insomma, se volete anche un po' di musica del Mediterraneo, folk mediterraneo, potete andare al Quiet Man vicinissimo alle Ramblas. E poi vi annunciamo, già che ci siamo, un paio di altri concerti dei prossimi giorni. Innanzitutto mercoledì prossimo 17 aprile alle 22.30 suonerà una cantante neozelandese dalla voce meravigliosa, che è stata in varie occasioni ospite qui a Zibaldone. Parliamo di Tamar McLeod Sinclair. Il concerto si chiama The Naked Session, piano e voce dalla Nuova Zelanda, una notte di jazz e soul in collaborazione con il consolato neozelandese di Barcellona. Sarà a Palau da Dals Mases e Spy Baroque, in pieno centro di Barcellona, nel Born, cioè Carrer Moncada 20. Ricordiamo mercoledì 17 aprile alle 22.30. L'ingresso sono 10 euro con una consumazione inclusa. Maggiori informazioni sulla pagina web del Palau, che è www.palaudalsmases.com, o la pagina web dell'artista, che è www.tamartinproduction.com. E inoltre vi ricordiamo, poi ne parleremo meglio venerdì prossimo, che gli avremo ospiti qui a Zibaldone, i Fly Zone, un gruppo rock romano che sarà in tournée la settimana prossima qui a Barcellona, e saranno ospiti anche qui da noi a Zibaldone Radio Contrabbanda. Suoneranno venerdì prossimo 19 aprile alle 22 nello storico Bar Pastis. A proposito di concerti, vi abbiamo ricordato a inizio trasmissione che ieri ha suonato Mauro Pagani, è stato un bellissimo concerto per la conclusione del festival Cose di Amilcare. Andiamo a sentirci un pezzo che ieri Mauro Pagani ha interpretato sia con la sua band, ma anche con la collaborazione di altri musicisti e cantautori come il senegalese Badara Seck, i catalani Joan Isaac, Maria del Mar Bonet, Marina Roussel e Roger Massi, in un grande finale molto emozionante. Parliamo di Creusa de Ma, una canzone che Mauro Pagani scrisse con il compianto Fabrizio D'Andrea. Eccola qui.
I'm not afraid to die. dei suoi intieggi, finché un mattino cresce a voi l'urecchio, freddi canneffe niente figlie, bacca la corda, ma se adegua di sa, cane liga le porte, una cruce di mare.
Un pezzo davvero meraviglioso della musica italiana, è tratto da Mauro Pagani, Creuso de Mal, la riedizione del 2004 di questo, ai 20 anni, era uscito nell'84 l'album, composto da appunto Fabrizio De André insieme a Mauro Pagani. Bellissimo concerto ieri sera, si è chiusa la prima edizione del festival Cose di Amilcare, 10 concerti dove la canzone d'autore ha incontrato la musica catalana, portando qui artisti italiani e non solo italiani, come anche appunto il portoghese Godinho e il ceco Nuavica, ieri sera appunto il senegalese Badarasek con una grandissima energia sul palcoscenico. Ma non c'è solo Vasco, non c'è solo il Banzo qui con noi nel nostro studio di Zibaldone, c'è anche la regina del trash, cioè la nostra carissima Eva Vignini. Ciao Eva.
Ciao caro.
Ti piace essere
sì, regina
chiamata?
Del trash?
Sì?
Sì, mi hanno anche chiamato Lady Trash ultimamente.
Invece
quindi,
che Lady di Ferro, dici, no?
Vabbè.
Ma
vabbè.
Oggi cosa ci hai portato?
Dunque, oggi sai che cosa vi ho portato? Ve lo dirò soltanto dopo la sigletta per mantenere la giusta suspense come al solito, Steven.
Allora mandiamo la sigla?
Mandiamo la sigla.
Ecco qua allora la canzone di Pierino che introduce la Trash Zone, la carissima Eva Vignini, la regina del trash.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
Insomma, dopo averci portato veramente il fior fior del trash, adesso è sempre più difficile forse trovare delle nuove perle.
Ma guarda, no. Steven, non così tanto, perché tu sai, il nostro paese ce ne ha offerte parecchie di queste perle, quindi insomma tutto sta nello scovarle. Insomma.
E oggi ne hai scovata una?
Sì, anche oggi ne ho scovata una delle tante. Torniamo nel torbido mondo del trash, sono molto, diciamo, visto che stavamo parlando di, abbiamo parlato di Califano, abbiamo parlato di seduttori eccetera eccetera,
certo.
E ho trovato, rovistando nel gran contenitore maleodorante, diciamo, se così si può dire, della spazzatura mediatica, sono inciampata in un personaggio a dir poco agghiacciante. Dall'aspetto diciamo massiccio, dai lunghi capelli biondi,
un vichingo
esatto. Molto bene Steven, infatti si tratta di Davide Fabbri, detto il vichingo. Il nome vi dirà ben poco, ma diciamo che questo ai tenti quarantenne,
scusa, qui c'è già delle persone che lo conoscono, pare Vasco.
Io sto sorridendo, voglio sentire prima
lo conosci,
la regina
magari,
voglio
no.
sentire la definizione della regina.
Allora Eva, scusa se ti ho interrotto.
Sì, dicevo che questo ai tante quarantenne è in realtà poco di meno che il pronipote, attenzione, di Benito Mussolini.
Addirittura.
Esattamente.
Cioè una specie, cioè, abbiamo portato qui Pierino Brunelli che è un, no, voleva creare lo stato imperiale sulla TV romagnola.
Esattamente, questo non
questo
ha niente a che vedere con Pierino Brunelli, ma è direttamente parente del duce e appunto, quindi in tema di seduttori, Latin lover eccetera, con molta meno classe, il che è tutto dire, di Califano. E appunto ho trovato questo personaggio ridicolo veramente ai confini del trash. In questi tempi duri, caro Steven, che cosa succede? Che anche il maschio italiano è in crisi. Quindi Davide Ferri, che come il bisnonno dell'italianità ha fatto la sua bandiera, ha pensato bene, anche se devo dire poteva benissimo risparmiarcelo ovviamente, di arginare questa terribile tendenza, mettendo quindi a frutto la sua inclinazione di Latin Lover anni 80. diciamo, Davide Ferri, dopo aver iniziato a lavorare nelle discoteche della Riviera,
giustamente,
esattamente, come sempre, percorso dovuto per questo tipo di personaggi, ed aver partecipato a tutte le più atroci trasmissioni televisive come Beato tra le donne, Ciao Darwin, Buona Domenica, Pomeriggio 5, Last but not least, Steven,
questa
attenzione.
Non la conosco.
No, Last but not least, attenzione, l'ottava edizione dell'Isola dei Famosi.
Addirittura.
Esattamente.
L'ottava vuol dire in che anno, hai idea o no?
Guarda Steven, lasciamo perdere perché io non li ho mai seguiti.
Va bene, scusa, da buona regina del trash avresti dovuto seguirlo, comunque andiamo avanti.
Me li risparmio, comunque partecipa anche, come dicevo, all'Isola dei Famosi, e si è sentito quindi in dovere, dopo tutta questa, chiamiamola così, gavetta, come moderno erede dei vitelloni romagnoli, addirittura di fondare, che cosa Steven? Una scuola di seduzione. Una scuola di seduzione, esatto, a Cervia, dove fra l'altro vive e lavora, seguendo, dice lui, gli insegnamenti di suo nonno Augusto Moschi, cioè nipote prediletto e guardia del corpo del duce, caro Steven.
Hai capito.
Quindi diciamo c'è una volontà di una seduzione vecchia maniera.
E credo che il Banzo voglia dire qualcosa.
Ma io, di fronte a queste notizie che riguardano un mio conterraneo, posso solo dire Dio boh.
Vabbè, Eva continua
pure. Mi sembra il giusto commento. Quindi diciamo, Davide Ferri entra quindi, lo avrete capito a questo punto, in quella tipologia di personaggi di sesso maschile molto in voga nei luoghi marittimi nazionali, concentrati in prevalenza appunto sulla Riviera Romagnola, che palestrati, con capelli ossigenati, battute scontati, fanno loro un atteggiamento spavaldo ed un look piuttosto discutibile, fatto di camicioni bianchi col colletto rigorosamente alzato, pantaloni attillati e chi più ne ha più ne metta. Legittimo erede quindi di questa categoria, il vichingo, così si fa chiamare, ha inventato e cantato un pezzo inascoltabile, accompagnato da movimenti piacioni in cui spicca inevitabilmente, si vede chiaramente l'ispirazione alla Toni Manero. Quindi questo pezzo io direi che ce lo andiamo a sentire, si chiama Cucca Dance.
E allora eccola qui, Cucca Dance, ricordiamo il nome del nostro personaggio,
Davide Fabri, detto il vichingo.
Eccolo qua su Zibaldone Radio Contrabbanda, la Cucca Dance.
Cuccare, non cuccare, cuccare, non cuccare. Naturale del maschio nazionale.
Cuccare, non cuccare, cuccare, non cuccare. Cuccare, non cuccare, diremmo universale.
Cuccare, non cuccare, diremmo universale. Istinto naturale del maschio nazionale. La vedo il vestitino, di Vespa il ditino.
Muove bene il suo mancino.
Non sa il suo destino, sa l'adrenalina. O il pepe delle vene, principessa Sissi. Piegata le catene, nessuno ti protegge. Questa è la mia legge.
Hey, hey, hey. Cuccare, non cuccare, cuccare, non cuccare. Cuccare, non cuccare, cuccare, non cuccare.
Mi piace virile, gentile, audace. Dal vichingo lasciati guidare. Come si fa, ma come si fa, come si farà a cuccare? Mi avvicino sorridente, ho il femminiano fare, e bacio la sua mano,
Zeghe Cucca Dance!
Ci sono già i fans, guarda le mani, sono disarmato, ballo e sorrido, mi giro, mi muovo, ci provo, ci vado, fatina cheese, stellina cheese, fatina, stellina, stellina, fatina, tsunami, Miami, Miami ci aspetta. Vieni Gambretta, dai dai che ci andiamo. Vuoi un caffè, un drink, un tè? No, vuoi me? Come si fa? Come si fa? La 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 la, la da da da, la da da da. Guarda le mani, sono disarmato. Mi giro, mi muovo.
Insomma, è veramente un pezzo inascoltabile. Vorrei sentire l'opinione di Vasco Rialzo.
No, io questa volta, avendo radici romagnole, c'è Brisighella, difendo invece questo fenomeno, perché se non è la Romagna a produrre questi fenomeni, il mondo sarebbe più triste. Senza la Romagna, più Romagna per tutti. Questa volta, al di là dei legami politici o parentali, io dico grande, grande vichingo.
E invece il Banzo cosa vuole dire?
Ma non ci dissociamo da questa canzone, però se ce ne fosse bisogno ci dissociamo per l'ennesima volta. Come romagnolo, a me mi girano sempre i coglioni a pensare che abbiamo dato i natali a un dittatore.
Succede purtroppo. Banzo
mi infonde tristezza.
Eva, dopo aver sentito queste note, cosa ci possiamo aggiungere?
Che dire, soltanto aggiungere che diciamo questo personaggio si definisce sul suo sito personal trainer della seduzione addirittura, caro Steven. Quindi che cosa fa? Ha trasformato in spettacolo le tante regole del corteggiamento, costringendo gli ignari telespettatori e anche i suoi studenti a sciropparsele tutte nelle sue comparsate televisive, caro Steven. È veramente agghiacciante, perché spesso questi spettacoli sconfinano ovviamente in un involontario cabaret di bassissimo livello. Nulla, non c'è nient'altro da aggiungere.
Ma io credo che sia davvero sufficiente, Eva. Ti ringrazio insomma di averci fatto conoscere. Sentiamo un attimo cosa dice qui. Vabbè, è una persona davvero triste quest'uomo, va veramente molto trash. Vabbè, insomma, cosa possiamo aggiungere? La Trash Zone è anche questo, ma andiamo avanti con il nostro programma. Abbiamo ancora una mezz'ora qui insieme. C'è una telefonata, purtroppo. Ho già paura di capire chi sia. Non vorrei rispondere, però un'altra volta decido di rispondere. Vabbè, pronto?
Pronto, c'è il Dani? È la mamma.
E non la sentivo bene all'inizio, signore. Immaginavo fosse lei, ma era lontana dal telefono. Cosa sta facendo?
Ma niente, mi sto vestendo perché questa sera... Senti, c'è il Dani lì?
No, signora, lo so che non c'è. Il Dani non lo conosciamo. Qui è un programma radiofonico in diretta.
Volevo farti sentire che questa volta sono andato a lezioni di rap.
Addirittura, è sempre più moderna, signora.
Sono modernissima.
Facebook, Twitter.
Tutto. Infatti, siamo tutti social network, tutti belli linkati.
Ah, sì? E quindi anche un rap, addirittura?
Sì, cioè abbiamo un rap, una bassa rap. Ci cioè siamo vestiti da rap con il cappellino.
Ma
quello
chi?
Lì che non sta lì davanti né dietro, ma deve stare di lato. Poi i pantaloni, anche quelli grandi, anche le cose, le pantofole, le scarpe sono quelli grandi.
Ma scusi, signora, è lei da sola o ha dei complici in questa avventura?
Siamo tutte l'associazione delle mamme preoccupate con i figli in Spagna.
Ah, quindi sì. Quante siete più o meno?
Siamo più o meno una diciventina.
Vabbè, più o meno, no? Esattamente.
Più o meno, sì, più o meno. E dobbiamo mettere le dita, l'indice, il mignolo e il pollice fuori. E poi bisogna fare giù e fare do, do.
Insomma, signora, quindi cosa ci vuole? Cantare una cosa?
Sì. Vabbè. Metti la base.
Va bene, guardi, me l'ha mandata
la base questo. Della pizza, la base musicale.
Sentiamo qua, sentiamo. Ma questo non è rap, signora?
Sì, è rap. Questo.
Sì? È rap?
Do, do. Ci sta dentro come le uova il tegamino. Tegamino, tegamino. Questa la dedico al Dani, yo.
Ma signora, è ridicolo.
Tegamino, ecco il mio bambino, così piccolino. Sulla bicicletta con le rodine faceva impazzire tutte le bambine. Yo, yo. Il re della Gina che sta in cucina. Mentre io pelavo le zucchine, lui mangiava le merendine. Il re della Gina, yo. Dove vuoi andare? Yo, il rap della Gina che sta in cucina. Ti piace?
Signora, io sono esterrefatto, guardi, mi ha lasciato basito
devo
senza parole.
Devo continuare, non mi posso fermare. Per lui sono tutte pazze, quelle ragazze. Io della colazione lavo le tazze. Non ci capisco un corno. Ed ora il Dani è un attore porno. Il rap della Gina che sta in cucina.
Signora,
mangia la lasagna, il banzo che si lagna. Lavati la bocca con il Viacal, mastro lindo, stura lavandini, ti devi scacolare con i fazzolettini.
Signora,
yo, ce n'ho anche per te.
Anche
yo,
per me.
Yo, okay. Sono calda come un tostapane. Yo,
signora,
yo.
Per favore,
ascolta, Steven Forti, non è che siamo storti, in giro non ci porti. La città fai vedere alle straniere, sei un formichiere. Poi le fai bere dal tuo bicchiere. E se tre bottiglie, parli con la mamma. E poi baci le figlie, rovina famiglie. Yo!
Signora,
sono lanciata come il 3x2.
Ma signora, guardi.
Senti, faccio il finale. Se ti è piaciuto il rap, batti le mani e mangiati una crepe. Questa è l'ora giusta per scegliere la busta numero 3. Dopo il caffè, vai a letto presto. Sii sempre positivo e soprattutto avanzo.
Cazzo, il preservativo.
Cazzo, il preservativo. Ciao, baci.
guardi, dirci signora, le spengo subito il Baci, telefono perché oggi è a 1000, ho paura di può dire qualcosa di peggio. Chiedo scusa agli ascoltatori, veramente sono esterrefatto. E Banzo, tu vuoi dire qualcosa? Tu hai anche partecipato, anche no, basta. Ma prima il Banzo. Banzo?
Sì, devo dire, la signora era partita male, ma si è ripresa. E credo che abbiamo trovato la soluzione ai problemi di affetto di Truce Baldassi.
Sì, forse.
Nel senso, forse quello che gli manca è una madre adeguata che lo possa capire. E la signora Gina ha dimostrato di essere quella madre.
Ma forse hai ragione, guarda. E Vasco, cosa vuoi aggiungere?
Insisto, sì al vichingo e no alla Gina. Sì. Decisamente no alla Gina.
Grande Vasco, grazie. E vabbè, ringraziamo la signora Gina. Speriamo che venerdì prossimo non ci chiami più. E cambiamo completamente volo pindarico, o meglio dire salto della quaglia, visto che parlavamo del figlio Dani, che è un attore porno. E andiamo con un'intervista, un collegamento telefonico, un'intervista che abbiamo fatto l'altro giorno con il nostro giramondo, cioè Carlo Taglia, che è partito tanto tempo fa dalla sua Torino natale, ha girato il mondo. Dove si trova adesso Carlo? Lo sentiamo qui, eccolo qui. Ed eccoci qui di nuovo con Carlo Taglia. E effettivamente, Carlo, 2 mesi che non ti sentiamo. Ti abbiamo lasciato in Brasile sul punto di imbarcarti per l'Europa. Ormai sono passati quasi 2 mesi, anzi 2 mesi esatti da quell'ultimo collegamento. Ma dove ti trovi adesso, Carlo?
Ciao a tutti, mi trovo nella camera da letto di casa.
Sei rientrato all'ovile, finalmente?
Sono tornato da più o meno 3 settimane dopo aver concluso il giro del mondo senza aerei, e ora qua è iniziato un nuovo viaggio comunque.
Lo immagino, dopo oltre 1 anno e mezzo in giro per il mondo. Ma ai nostri ascoltatori spieghiamo un attimo cosa è successo negli ultimi 2 mesi. Noi ti abbiamo lasciato appunto a fine gennaio in Brasile, dopo molti mesi in Sud America, dalla Colombia all'Ecuador, al Cile, soprattutto all'Argentina e poi al Brasile, e ti stavi per imbarcare per l'Europa. Raccontaci tu cosa è successo.
Dopo 7 mesi di Sud America ho preso il mercantile per l'Europa, che in 9 giorni mi ha trasportato nel sud della Spagna, ad Algeciras. Da lì ho iniziato un veloce viaggio verso Berlino, con una tappa di qualche giorno in più a Madrid, dove Berlino è stato anche un punto strategico per richiedere il visto per la Russia. E in una settimana sono riuscito ad avere il visto, poi mi sono informato per quello cinese, ma si sembrava più complicato di tutti gli altri, e dopo alcuni giorni ho trovato una via per ottenerlo, solo che mi hanno detto che ci volevano troppi giorni ancora. Io non avevo voglia di stare ancora lì ad aspettare, così ho deciso di andare direttamente in Russia, passando per Polonia e Ucraina, tutto in treno. Sono arrivato a Mosca e ho goduto della bellissima città di Mosca, e per poi prendere la Transiberiana e tutto diretto, fare 9.000 chilometri in una settimana fino a Vladivostok, la fine della Russia davanti al Giappone, per poi realizzare che comunque il giro del mondo era più che completato e tornare a casa con un aereo.
E quindi insomma hai fatto tutta l'Europa e tutta, diciamo, l'enorme federazione russa fino ad arrivare a Vladivostok in pochissime settimane. Com'è stata, tra l'altro, Carlo, questa esperienza? Mancavi dall'Europa da tantissimo tempo, ci sei arrivato tra l'altro in inverno, che non è una stagione molto piacevole, e sei stato tra Berlino e Mosca, che sono due luoghi molto freddi in questa stagione. Che esperienza ti ha fatto anche il contatto con le persone, con la società europea?
È stato un impatto molto forte, perché comunque la società europea è molto diversa dall'americana. Arrivavo da un continente in piena estate con un'energia straordinaria, sono arrivato in Europa che naturalmente d'inverno la realtà era molto più cupa e difficile, soprattutto anche per la crisi economica. E ci sono voluti alcuni giorni per rimettere un po' i piedi per terra dopo l'avventura sudamericana, e la gente si vede un po' persa a camminare per le strade, che va velocissima chissà dove, chissà cosa deve fare, tutta agitata, è stato un impatto comunque forte. Poi in Russia mi sono trovato meglio, perché nonostante il gelo, per me Mosca è una città stupenda, è una delle più belle che abbia visto il mondo, e sono rimasto meravigliato.
E ascolta Carlo, un'altra domanda sulla tua esperienza. Non prendevi un aereo da praticamente quasi 2 anni. Quando a Vladivostok sei andato in aeroporto e sei salito sull'aereo, che effetto ti ha fatto?
Beh, innanzitutto mi sono dimenticato di mettere il coltello nel bagaglio che ho spedito. Dopo che ho fatto 24 frontiere in cui non ho mai avuto un controllo, era tutto via terra e sono riuscito a portare qualsiasi cosa direttamente con me, mi ero proprio completamente dimenticato che il coltello non va più nel bagaglio a mano, e quindi mi sono fatto ritirare il coltello e me l'hanno buttato, purtroppo. No, non mi è piaciuto per niente salire su un aereo, mi sono sentito dentro quella scatola chiusa, compressata, e le ore passavano molto lentamente, mentre sui pullman guardavo il paesaggio e mi rilassavo, sull'aereo mi sentivo solo agitato e il tempo non passava.
Lo posso immaginare, dopo tutto quello che ci hai raccontato, che abbiamo seguito qui a Zibaldone nell'ultimo anno e mezzo del tuo meraviglioso viaggio. E Carlo, adesso io credo che sei da qualche settimana a casa, ti stai un po' riprendendo tutte le esperienze e le emozioni che hai vissuto in questi ultimi tempi, ma soprattutto immagino che sia anche un momento per fare un po' il bilancio di questo viaggio. E ci puoi dare qualche dato, giorni, paesi che hai attraversato? Immagino che tu ce l'hai molto molto sott'occhio, insomma. Io magari mi sono dimenticato qualche paese, quanti giorni, quanti chilometri hai fatto, ci puoi dare qualche dato al riguardo?
Beh, allora, in tutto sono stati 528 giorni, 95.450 chilometri senza aerei e 24 paesi. Iniziato il viaggio in Nepal, ho attraversato l'India, Sri Lanka, Malesia, Thailandia, Laos, Cambogia, Vietnam, Cina, Corea del Sud, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Brasile, poi Spagna, Francia, Belgio, Germania, Polonia, Ucraina e Russia.
Cioè, è una cosa veramente incredibile, praticamente quasi tutto l'Atalante mondiale. E ascolta, Carlo, adesso immagino, oltre a fare un bilancio, ce ne avevi già parlato in altre occasioni, ti stai anche dedicando a scrivere un libro su questa esperienza.
Sì, mi sto dedicando a questo libro che raccoglie un'esperienza straordinaria, un contenuto straordinario, ma devo capire bene come impostarlo al meglio e soprattutto valorizzarlo al meglio. Sto cercando di capire come funziona il mondo dell'editoria, sto parlando con persone, però non ho ancora un'idea ben chiara su come svolgerò questo libro comunque nei prossimi mesi. Ora prima penso a una rilettura veloce di tutto quello che ho scritto e a una correzione generale, poi vedremo.
Beh, insomma, ci terrai informati. Carlo, l'ultima domanda prima di lasciarci e di risentirci più avanti, così ci terrai al corrente, insomma, di tutto quello che ti succede. Sono sicuro che anche se rimani a Torino e in Italia, insomma, dove ti trovi adesso, avrai un sacco di avventure da raccontarci e di novità. E com'è stato questo rientro a casa dopo così tanti mesi? E soprattutto, che effetto ti ha fatto camminare di nuovo per la tua città dopo aver camminato per posti selvaggi e metropoli del terzo mondo, insomma, quello che così si chiama ancora il terzo mondo?
Da un lato apprezzo sempre di più la bellezza di Torino, perché per me è una città stupenda, e quindi ritrovarmi in alcune sue vie, piazze, mi ha fatto un grande piacere. Dall'altro sto notando tutti i cambiamenti che ho avuto dentro di me, mi sento un'altra persona, forse non mi sono ancora reso conto di quanto sono realmente cambiato, però comunque la certezza è che ho trovato una serenità che non ho mai avuto.
Lo possiamo immaginare. Carlo, ti ringraziamo un'altra volta del collegamento, ti facciamo, insomma, i complimenti per aver completato il tuo viaggio e ti invitiamo a farti sentire ancora qui su Zibaldone Radio Contrabbanda.
Grazie a tutti voi, è stato un piacere.
E abbiamo sentito quindi anche Carlo Taglia, che mancava da un po', insomma, ha portato a compimento il suo viaggio. Ma andiamo con un po' di musica, perché insomma ci piace tanto Mauro Pagani. Ieri è stato un concerto così bello che vale la pena sentirsi un altro pezzo. Ci andiamo a sentire dal suo album Domani di qualche anno fa, proprio la canzone che apre l'album e che dà il titolo a questo album, Domani, Mauro Pagani.
passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò?
Quando le spume carizias acenas,
tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta, uno straccio di stella messa lì a consolare sul sentiero infinito del maestrale. Day by day, home, shine on me. Day by day, save me, shine on me. Ma domani, domani, domani dov'è? Dov'è che si passa il confine? Che di colpo la vita sembra fatta per te e comincia domani.
Finalmente il momento tanto atteso e l'arrivo
ancora
di Bruno.
Lei. Ancora lei. Ma chi l'ha aperto?
Ma
oggi?
Ancora con questa dividere di chi l'ha aperto.
Ma insomma, tutte le volte riesce.
È aperto, sono entrato, ma l'ha aperto. Basta.
Ma lei sta prendendo un po', insomma, una piega che non mi piace. Era timidino, zitto così.
Zitto.
E invece adesso fa un po' il gradasso.
Tutto, faccio un po' di come mi pare. Come, ah. Faccio un po' come cazzo mi pare. Ecco.
Beh, ma lei chi è?
Oh, ma come, Bruno.
E che
Bruno.
Fa?
E faccio il comico. Faccio il comico. Comico serio.
Ma ci può dire qualche teatro dove ultimamente ha fatto uno spettacolo?
Ultimamente ho fatto un po' di spettacolo un po' da tutte le parti.
Tipo?
In tutte le parti.
In che senso?
Teatro si chiama proprio così, tutte le parti.
Ma lei che fa?
Un po' di tutto, Frizzi, Lazzi, diciamo, che fa un tirabuccio, un po' di tiritere, un po' di sollevo le sorti di questa trasmissione. Sì, che se non ti piace, un po' una palla, diciamo.
Ma la smetta, diciamo, non mi piace questa piega, questa la faccio mandare fuori dal banzo, dietro di lei, come la morte.
No, il banzo, banzo fa un po' paura. Oh, che se però diciamo la verità, che se non c'era Bruno già aveva chiuso i battenti questa trasmissione, diciamoci pure tra noi, tanto ma, non ci ascolta nessuno.
Ma Bruno,
chi vuoi che ci ascolti?
Ma come, un sacco di gente.
Un sacco di gente che si sintonizza soltanto quando c'è Bruno.
Ma non diciamo. È vero, questa è una grande bugia, la smetta.
E che cosa ci propone oggi Bruno?
Che cosa ci propone oggi? Per esempio, no, io le chiedo io, faccio un'imitazione,
ciao Bruno, come stai? Tutto bene? Ah, sono passato, ma perché non ce ne ha preso un caffè?
Che si fa a Capodanno? Che si fa?
Adesso, Ciccio, come stai? Vieni a prenderci un caffè anche tu. Vai, andiamo, tutti a prendere un caffè. Offro io! Vabbè, offrite voi, prossima volta offro io.
E Ciccio non aggiunge nulla?
No, Ciccio non aggiunge niente.
Questo era il famoso Carlo Benso.
Quel famoso Carlo Benso che sta debuttando al cinema con il suo film a Roma. È molto bello questo film.
L'ha visto?
L'ho visto, penso l'ho visto 7 volte consecutive.
Sì?
Tanto che mi è piaciuto.
Ma aveva anche degli spilli nelle orecchie stile Arancia Meccanica?
No, ho fatto una maratona. Il film di Carlo Benz, tutti i film di Carlo Benz. Oh, ma diciamo un po', facciamo un po' qualche lancio di battute fluorescenti, mistiche, elegiache, diciamo, di tirambi giambi poesie comiche, per esempio, una poesia comica.
Per esempio,
vedo i colori del cielo mescolarsi con tanti folletti che escono da infratti ombrosi, pioggia di stalattiti, stalagmiti, nuvole rosa, cavalli alati, draghi con lingue di fuoco. Questo fumo è proprio buono.
Guarda, ci sono dei bambini all'ascolto su.
Oh, infatti sono pure figlie di mio fratello che saluto. Ciao.
È in casa suo fratello?
Sì,
sta scrivendo?
Lui scrive sempre.
Questa l'aveva scritta suo fratello?
Giorno e notte, sì, scrive tutto lui. Diciamo che il trucco della poesia comica, diciamo, spieghiamo un po'.
E qual è?
È la battuta finale.
Ah, quella che io sto aspettando che la faccia per mandarla via.
Esatto.
Quindi vogliamo arrivare al punto?
E vediamo appunto. tutto. Oh, che bella aria fresca, amore mio, non è facile dirti addio, non è facile parlarti. Ecco, vorrei dirti tante cose, un complimento al giorno, le vedo il medico di torno. Vuol dire sposiamoci a maggio, vorrei dire quando le rose si aprono e profumano, ma sto zitto, perché non so il cinese e non c'ho Google Translate.
Questa l'ha scritta suo fratello, eh?
Questa l'ha scritta sempre.
Sta migliorando comunque, bisogna dire la verità, eh?
Oh, infatti, perché è un po' comicità anche seria, facciamo un po' di comicità così. Sta per finire il
la
tempo,
trasmissione,
il tempo a nostra disposizione. E poi passiamo.
La posso mandare via?
No, ancora.
Ci vuole raccontare della sua infanzia?
Ma perché no?
Beh, lei cosa faceva da bambino?
Io ho avuto un po' un'infanzia un po' triste, anzuola, diciamo.
Lo so.
Perché i miei genitori, quando ero piccolo, mi iscrissero all'orfanotrofio. Questo l'avevo già detta, questa cosa qui.
Ma più che altro tutte le volte la ricorda sta storia. Ci dispiace, forse uno psicologo ha bisogno più di un programma.
Allora la ripetiamo così, la ravviviamo un po'.
Dai,
un po'.
Sì, la ricordi. Quindi lei i suoi genitori la iscrissero a un orfanotrofio.
Mi iscrissero, diciamo, all'orfanotrofio per tre stagioni.
Tre stagioni.
Ma abbastanza bene.
Ogni anno un po' meglio,
un
peggio?
Un po' meglio, però c'avevo questo problemino delle suore, un po' cattive.
Cattive, vero?
Sì, un po' cattive.
Ma cosa le facevano?
Un po' crudeli. E tipo mi muravano vivo. Sì.
Varie volte?
Sì, varie volte. Mi facevano pippare i wasabi col naso. mi condannavano a morte. Mi condannavano proprio.
E poi il processo. Seguivano anche la sentenza o no?
Mi spaventavano che la seguivano. Poi mi arrivava il condono all'ultimo secondo.
Fortunato.
Meno male. Però poi mi iniettavano il siero del latte fresco di Mondragone.
Cos'è?
È una specie, non so, che facevano loro con le mani, con i piedi. E mi facevano mangiare i calcoli renali di suo Riside.
Che schifo, no.
E mi facevano andare 12 ore al giorno in bicicletta.
Addirittura, ha fatto gambe, no? Fisico.
Sì. Però senza sellino. Ma finalmente. Finalmente,
però
sta ridendo.
Continui.
Sta ridendo.
Che la mando fuori.
Allora arriviamo velocemente all'andare fuori. E finalmente riuscì a scappare.
E scappò. E dove arrivò questa volta?
Ecco un amico mio ottimista.
Chi era?
Si chiamava on my way. Long tonight.
Ma chi è questo signore?
di
origini?
Un po' inglesino, era così. Un lord inglese. Di cognome faceva Why Not? Di cognome.
Lei come lo chiamava quando aveva bisogno di dire andiamo qua?
Andiamo a fare un giretto così. E insieme a lui attraversammo, diciamo, le Fiandre, il Peloponneso, l'Ippocastano. Ci mascheriamo tutti e due da Biagio Antonacci.
Che bella scelta!
Bella scelta. E arrivavamo finalmente a Bivio.
Quale?
È Bivio, il famoso Bivio.
Cosa avete preso, destra o sinistra?
Di Bivio di Porto Gularo e poi portaci un altro litro che sta da quelle parti.
Bruno!
Conobbi lei e siamo arrivati appunto finalmente.
Ecco, finalmente.
Ma quanto
era bella.
Ma bella che non si può manco descrivere. Io adesso quasi non dico più niente.
Aveva dei begli occhi.
Oh, bellissimi occhi, ma meravigliosi.
Che
uno verde e uno arcobaleno.
I seni?
Seni meravigliosi. C'avevano due corbezzoli, bellissimi. Erano frutti proprio che c'aveva le mestruazioni di amarena.
Bruno!
Era bellissimo. Erano verdi valli profumate.
Continui.
E di nome lei si chiamava si chiamava Da Tiffany.
Come Da Tiffany?
Da Tiffany.
Che nome è?
Da Tiffany.
E di cognome?
Eiaculazione.
Bruno,
da Tiffany,
Bruno, concluda velocemente.
Concludiamo velocemente. E infatti tutti e due ci sposammo, vivemmo felici e contenti. E io le dedicai anche questa canzone qui. Dov'è? E via qua. Che sta a fare? E mi innamoro di te. Se no, che vita è? E lo faccio un po' per rabbia, e un po' per non star solo. E mi innamoro di te, lo devo fare per me. E mi serve un'emozione, come mi serve il pane. E stavolta ce la devo mettere tutta. E devo dire la.
Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che del botto vada via. Ma all'età mia. Dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo, ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove vuoi farla? Vieni, non fa la matta, Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo, è come piove. Me innamoro di te, se no che vita è, lo faccio un po' per rabbia, un po' per non sta solo, come sta solo un uomo nella nebbia, perché non può parlare, ma ancora c'è lo la 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 la. Mi innamoro di te, lo devo far per me, mi serve un'emozione, come mi serve il pane, stavolta ce la voglio mettere tutta, mi devo innamorare, vado di fretta, la la la.
Per fortuna siamo riusciti a mandare fuori a calci nel culo a Bruno, che veramente è arrogante, insopportabile, però almeno ci ha fatto sentire un altro pezzo di Franco Califano, Me innamoro de terra, il 1976 abbiamo dedicato questa puntata al Califfo, come la volta scorsa l'abbiamo dedicata a un altro che ci aveva lasciato qualche settimana fa, cioè il grandissimo Enzo Iannacci. Eva, so che ci sono, c'è un'altra cosa da annunciare, vero?
Sì, dobbiamo annunciare lo spettacolo di Super Bioman, uno spettacolo che si chiama The Trumpet, uno show che gioca col teatro dell'assurdo, l'improvvisazione e la sorpresa, ma soprattutto lo spettacolo appunto di Super Bioman, supereroe di Barcellona, paladino della giustizia che ci salverà dal male. Lo spettacolo del nostro supereroe è domenica 14, 21 e 28 alle ore 20 nel Teatro Neu in Calle Terol 24. Il biglietto lo trovate su Attrapalo per soli 10 euro.
Quindi insomma,
se volete, con 14 euro potete prendere un biglietto spettacolo più cena.
Benissimo, grazie Eva. E allora approfitto per ricordare ancora l'ultima cosa. Questa sarà sabato prossimo, sabato 20 aprile, al Pou de la Figuera, quindi in pieno centro a Barcellona, Carrer Sant Pere Més Baix 70. È una bellissima iniziativa, Ricomincio da te, da Barcellona per Città della Scienza. Lunedì 4 marzo sappiamo che un incendio di natura dolosa ha distrutto la Città della Scienza di Napoli e i danni sono ingentissimi. L'area distrutta dalle fiamme è stimata in 10-12 mila metri quadrati e alcuni ragazzi ed amici, cari amici di napoletani e non solo napoletani residenti qui a Barcellona, hanno pensato di organizzare un evento benefico di raccolta fondi da destinare alla ricostruzione della Città della Scienza di Napoli. L'evento è organizzato dall'associazione Taranta per la promozione culturale del centro culturale Ama l'Italiano, in collaborazione con l'associazione Altra Italia, il Teatro Stabile di Barcellona e con il patrocinio del Comune di Napoli. Sarà appunto sabato 20 aprile 2013 dalle 16 alle 22, ne parleremo maggiormente nella prossima trasmissione. E si alterneranno attori, musicisti e artisti di varie nazionalità in un evento gioioso all'insegna della musica, del teatro, della buona cucina e della solidarietà. Tra gli artisti che hanno aderito all'iniziativa benefica ricordiamo artisti, tra l'altro amici, che sono passati spesso qui dai nostri microfoni, come l'attore napoletano Sergio Sivori, il gruppo musicale Questioni Meridionali Folk, il musicista Alessio Rena e tanti altri protagonisti, tra cui anche il nostro caro Daniele Ridolfi, collaboratore di Zibaldone, Jordi Pelac, cantautore catalano, i Fly Zone, il gruppo rock che avremo ospite qui la prossima settimana. Quindi insomma vi informeremo meglio venerdì prossimo, ma segnatevi sulla vostra agenda sabato 20 aprile 2013 per questa iniziativa Ricomincio da te, da Barcellona per Città della Scienza. È già qui con noi anche la nostra carissima Laura, che non poteva mancare per la conclusione dello Zibaldone.
Eccomi, ciao Steven, ciao a tutti. Sì, come esatto, va? Arrivo qua sul finale, è una splendida giornata di primavera, se qualcuno ci sente da chissà quale paese nordico.
Vasco Rossi? Una splendida giornata, no? Avevo pensato Vasco Rialzo, Vasco Rossi.
Puoi fare i rimandi che vuoi, non ti preoccupare.
Andiamo con la sigletta. Andiamo. E poi parliamo del gruppo che ci porti quest'oggi. Eccola qui, Doping 2000. insomma, Laura, oggi per questo ultimo trago, come diceva Chavela Vargas, musicale del nostro programma radiofonico, cosa ci hai portato?
Dunque, nessuno riesce a organizzarsi per fare un governo, siamo in questa situazione di stallo, allora un gruppo che si chiama I Ministri decide di fare un disco nuovo. E ne avevamo parlato forse un annetto fa, perché erano protagonisti, insomma, di un libro in cui si cercava di ricostruire il panorama dell'indie rock italiano. Oltretutto il libro aveva un titolo molto bello, Suonare il paese prima che cada, credo che sia ancora valido e che questa sia ancora la loro missione. Sono un gruppo che arriva dal 2006 e ne avevamo parlato anche perché era stato curioso la loro entrata nel mondo musicale. Hanno fatto un disco dal titolo I soldi sono finiti, che detta da dei ministri è interessante, e in ogni scatoletta CD, in ogni cofanetto c'era un euro incastrato dentro, che si poteva, era un euro vero, non un euro finto.
Che fa sempre comodo.
Fa sempre comodo, certo, tu pagavi il CD e poi dopo ti prendevi l'euro. Penso fosse una valutazione delle spese del mercato discografico, una provocazione, non so. Comunque hanno fatto poi varie tournée con vestiti sempre allo stesso modo, un vestito ottocentesco, una giacca molto blasonata alla Napoleone. E quando hanno ristampato questo primo disco, poi ce ne sono stati altri, già questo che è uscito ora è il quarto, però quando ristamparono I soldi sono finiti, l'omaggio invece di un euro era un pezzettino strappato di queste tre giacche. È stata una ristampa limitata, un migliaio di copie, quindi hanno questa fantasia.
Le giacche non davano per più copie probabilmente, no?
Sì esatto, non sono le reliquie delle croci, erano proprio i pezzi della giacca, quindi quando sono finiti anche i CD. E questo disco che fanno ora ha un titolo, direi, anch'esso, insomma, vaticinante: Per un passato migliore. Sono un trio rock e ora direi di andarci a sentire un pezzo rock che si intitola Le nostre condizioni.
E allora eccoli qui, I Ministri, sull'ultimo trago musicale di Zibaldone.
Innocente di tutto questo orrore, uno gli ha insegnato a raccontare cosa dentro, e lui ha nascosto tutti quanti mostri sotto al letto. Bambina mia dorata, gioiello di famiglia, sorella di una fata, bambina meraviglia, questi giorni della merla dormi sempre più beata, sotto il tuo manto di neve nella valle incantata. Bambina mia dorata, gioiello di famiglia, sorella di una fata, bambina meraviglia, questi giorni della merla dormi sempre più beata, accanto alla tua mamma, per sempre a te devota.
Come avete capito, c'è stato un piccolo problema qui a Zibaldone, no? Un po', forse i nostri tecnici si sono presi qualche rum di troppo e ci hanno fatto uno scherzo e hanno messo comunque un gruppo che merita molto e che proprio tu hai presentato tempo fa.
Esatto, questo qui era Appino, era un disco di Appino che abbiamo presentato il mese scorso. E forse sì, esatto, no? Il garzone si è ubriacato troppo e si è fatto troppi giri. Quindi non si trattava dei ministri, anche se il disco è interessante e l'abbiamo già promozionato. Comunque, I Ministri con gli Zen Circus ci hanno lavorato, conoscono Appino, quindi la coincidenza e l'errore viene opportuno. Hanno fatto il coro della canzone Amorale nel disco degli Zen del 2011, Nati per subire, un disco tra l'altro bellissimo che ogni tanto ascoltiamo da queste parti. Sono un gruppo, comunque ora spero che riusciremo a ascoltarcelo.
Sì, io credo che i nostri tecnici, insomma, dopo si sono fatti anche una canna e un caffè e adesso hanno trovato un po' il senno, quindi io credo
bene.
Ci ascolteremo una canzone, almeno una delle due che avevamo in mente di mandarvi per presentarvi questo gruppo.
Esatto, comunque in ogni caso questi sono consigli e poi dopo qui ci ascoltiamo una canzone e l'invito è di ascoltarsi il disco intero. Ripeto, stiamo parlando di Per un passato migliore dei Ministri, un gruppo di basso, batteria e chitarra, un trio con un rock molto classico, un po' grunge ma molto ben arrangiato, che affonda le sue radici nella cultura anni 90, nei Nirvana, nei Foo Fighters, Smashing Pumpkins più o meno, e con testi sono arrabbiati con il mondo, su come vanno le cose, però è come se il pessimismo che usano sia in realtà un'arma per sfondare il futuro, per affrontarlo, e appunto quello che cercano è un passato migliore. C'è bisogno di un passato migliore per cambiare le cose.
Insomma, io direi a questo punto di andare a sentirci il pezzo, ma prima logicamente i saluti. Volevo ringraziare Vasco Rialzo che ci ha fatto compagnia comunque durante tutta la trasmissione. Ricordiamo che abbiamo presentato la sua guida Barcellona senza vie di mezzo, che domani si presenterà anche alla Libreria Italiana Le Nuvole alle 7.30. Vasco, tu cosa pensi di questi tecnici che fanno tutti questi errori?
È giusto.
Sono sì o no?
Sì. Sono sì. Sì a tutto il tavolo qui presente in radio, assolutamente.
No, solo la signora Gina per il momento.
No a Steven Forte, sì a tutto il resto dello staff. Tipo.
Benissimo, e ci risentiamo. Vi ricordiamo che Zibaldone va in onda ogni venerdì dalle 18 alle 20. Quindi qui su Radio Contrabbanda 91.4 FM nell'area metropolitana barcellonese, in streaming sulla pagina web di Contrabbanda www.contrabbanda.org, e vi ricordiamo anche tutti i nostri podcast nella nostra pagina web, nel nostro blog che è http://zibaldone.contrabbanda.org. Venerdì prossimo avremo qui Fly Zone e parleremo più a fondo di questa bella iniziativa che vi abbiamo annunciato poco fa, cioè Ricomincio da te, Barcellona per città della scienza, che sarà sabato 20 aprile. Non vi resta che augurarvi buona serata, andate a sentire Javier Craio, Le Questioni Meridionali, musica, festa, primavera, e come diceva Enrique Tierno Galván, il primo sindaco socialista di Madrid:
B-Boys, molla il colpo, dimostra alle mie amiche quanto sei disinvolto, invece di scambiare rime come figurine è l'ora di far fare un giro a queste signorine.
Banzo, io credo che hai bisogno di una canna anche tu. Fate l'amore con il sapore, buon venerdì sera. Vi lasciamo davvero questa volta con i Ministri, La pista anarchica, da Per un passato migliore, l'ultimo album di questa band italiana.
Vecchia alla stazione, Dio ha 14 anni e non è neanche il suo vero nome. Fateci cadere tutti, così vediamo poi chi resta in piedi. L'uomo di 70 anni ci dice che cosa ascoltare. Donna di 50 anni, che cosa le facciamo fare? Volevi essere pagato perché avevi qualcosa da dire. C'è quello che ti aspettavi, deluso come un cieco, fregato dal suo cane, l'unica tragedia buona.
Yeah. È nei giorni della merla che ricordo d'essere vivo. Anche...